Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Siamo collegati telefonicamente con Arena Po in provincia di Pavia, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Paolo.
Buonasera Dario, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Diciamo che uno degli argomenti che più accosta, diciamo, fa proseliti per quanto riguarda il radioascolto è, diciamo, la caccia alle QSL, le cartoline che di conferma che mandano le radio internazionali, le radio locali, i famosi gagliardetti, le bandierine, gli adesivi, e poi anche la numismatica, le monete dall'estero, e soprattutto quando in passato si scriveva alle radio c'era la collezione che ne derivava dei francobolli che erano incollati alle buste delle radio che arrivavano dall'estero. Questa cosa qui la dico perché credo che soprattutto in famiglia mio fratello Gianni era fra quelli che scriveva con questo proposito, proprio per collezionare francobolli. Credo che in questo caso a livello italiano, insieme a lui, questo genere di passione, di collezionismo, che è una derivazione del radioascolto, e credo che lui l'abbia condivisa con altri appassionati, tra cui Monferini, Zella, Pavanello, Clemente, eccetera eccetera. E oggi con te, Paolo, che hai scritto di filateria, hai scritto un libro, e soprattutto per quanto riguarda gli annulli, le cosiddette buste primo giorno, ma anche tutti gli altri francobolli dedicati alla radio. Ecco, vogliamo di nuovo riprendere quel vecchio discorso per parlare di questo interesse fra radio e filateria?
Sì, è un interesse molto forte, perché sono due mezzi di comunicazione complementari. La radio e il francobollo, ciascuno ha necessità di sopperire alla mancanza di qualcosa. Il francobollo del suono, la radio dell'immagine. Però io parlerei più che della semplice raccolta di francobolli, che in sostanza consiste nel prendere i francobolli che si trovano e metterli negli album. Parlerei in questo caso di filatelia a tutto tondo. La filatelia non è solo la raccolta di francobolli, ma è lo studio di tutto quello che riguarda l'attività postale nel periodo di interesse o nel tema di interesse, e quindi permette di ricostruire dei periodi storici o dei fatti di cui si sa poco, In modo molto originale ma anche molto molto preciso. Penso per esempio alle attività delle agenzie postali dell'EIR prima o della RAI poi, quindi parliamo degli anni che vanno dal 1935 circa in avanti, oppure ai casi molto interessanti di posta ibrida, cioè quei meccanismi di comunicazione che in parte usano i sistemi postali tradizionali, in parte si appoggiano ad altre forme di trasmissione. Nel nostro caso, di radioascoltatori, una molto interessante riguarda la posta ibrida dell'EIR, cioè nel periodo bellico, quando si sostituiva in parte i servizi postali per trasmettere messaggi da soldati all'estero, per esempio, verso casa, oppure più ancora da italiani in patria verso i connazionali che erano fuori dai confini, non solo militari dispiegati al fronte, ma per esempio i connazionali che si trovavano nell'Africa orientale italiana occupata dagli inglesi e che quindi non avevano la possibilità di comunicare, cosa che poi sarebbe successa anche per quelli che si trovavano in Libia. E poi a mano che il fronte in Italia avanzava anche avrebbe interessato le due parti dell'Italia, no? Per cui abbiamo avuto trasmissioni dall'EIR della Repubblica Sociale verso la cosiddetta Italia occupata e viceversa dall'Italia liberata del sud, trasmissioni della nuova RAI che venivano dirette in Italia del nord, anche e soprattutto in relazione alle attività partigiane. E quindi questo tipo di studio che si può fare con la filatelia diventa un modo di completare le proprie conoscenze radiofoniche veramente efficace e, lasciamelo dire, anche suggestivo, perché prendere in mano questi documenti storici è una cosa veramente emozionante, lasciamelo dire, perché sono dei pezzi della nostra storia, storia dell'Italia, che si fa in qualche modo tangibile. E credo che completi molto molto bene anche il nostro amore per la radio, perché ci permette di andare oltre la conoscenza che abbiamo come esperienza nostra di radioascoltatori, per calarci in una realtà dove la radio era un mezzo importante, indispensabile di comunicazione, laddove tutti gli altri venivano a mancare uno a uno, e quindi è una cosa veramente emozionante, in certi casi un'emozione anche unica.
E diciamo che in questo caso stiamo facendo davvero il lavoro dello storico, Paolo, perché diciamo è un po' di storico, il lavoro dello storico è un po' dell'archeologo, perché quando poi ti trovi fra le mani dei documenti così antichi, no, attraverso un francobollo addirittura puoi ricostruire la storia di un paese, la storia dell'attività postale addirittura, stai facendo un lavoro certosino di archeologo, di storico.
Sì, in un certo senso è così. È un lavoro che ti permette di recuperare, come fa l'archeologia, no? La dimensione quotidiana dell'uso della radio. Noi spesso pensiamo alla storia come quella dei programmi, quella delle emittenti. Difficilmente ci viene in mente di immedesimarci negli ascoltatori di tempo fa, cioè nei noi stessi trascinati indietro nel tempo. Invece è una cosa che permette di capire molto l'evoluzione della radio, il perché di certe cose, non di altre, e quindi in qualche modo capire come il rapporto tra il mezzo e gli ascoltatori si è evoluto nel tempo.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, senza dubbio sarà capitato a diversi di noi di trovarsi fra le mani le lettere dei nostri nonni. A me personalmente è capitato soprattutto di scartabellare le cartoline che mio nonno spediva a sua moglie dalla trincea quando era durante la prima guerra mondiale, quindi vedevi i francobolli con diciamo l'effigie del re d'Italia, no? Vittorio Emanuele III sul francobollo, o soprattutto queste cartoline così antiche, no? Ancora in bianco e nero oppure col filtro, sono tutti elementi questi che servono a ricostruire la nostra storia. E poi soprattutto, come hai detto tu prima, la relazione anche con la radio, e penso sicuramente nella fase di questa ricerca che hai completato, penso che chiaramente sono stati numerosissimi i francobolli che si è trovato praticamente a collezionare, diciamo a catalogare a questo punto, che riguardano la figura di Marconi, no?
Sì, diciamo che nell'ambito di tutte le possibili tematiche radiofoniche finora ho catalogato circa 3.300-3.400 serie, quindi parliamo almeno di 5-6.000 francobolli. Però questa, come ti dicevo, è solo una parte, e paradossalmente a volte non è neanche la più importante. Ci sono per esempio dei telegrammi che ti possono descrivere come funzionavano, non so, le comunicazioni tra l'Italia e l'Africa orientale italiana, con le varie stazioni radiotelegrafiche della Marina o dell'Esercito che davano supporto alle comunicazioni civili o quelle verso le navi in mare, cosa che a Marconi interessava tantissimo, no? Noi sappiamo che lui ha cominciato a studiare la radio proprio per dare un servizio a chi non poteva essere raggiunto dalla terraferma. Oppure abbiamo anche, non so, documenti di abbonamento con il pagamento del canone, dei vari tipi di canone che ci sono stati nel corso degli anni a disposizione degli abbonati per consentire il massimo ascolto possibile, e che poi ci, come dire, ci riportano a capire come cambiavano le tariffe di abbonamento, come cambiavano le modalità, cose di questo tipo che sembrano abbastanza banali, ma ti farò un esempio concreto. Recentemente ho ritrovato una ricevuta di abbonamento speciale del Layer di Torino con il timbro dell'ufficio postale di Montecatini Terme. Cosa abbastanza strana se ci pensi che a Torino abbiano usato il timbro di Montecatini. In realtà, a quanto pare, dopo i bombardamenti del 43 che avevano distrutto la sede del Layer, o comunque pesantemente danneggiato la sede del Layer di Torino, molte attività furono spostate proprio a Montecatini Terme. Evidentemente, anche se non ho notizie dirette in merito, anche la parte amministrativa era stata trasferita lì, quindi non avendo più gli annulli dell'agenzia postale di Torino usavano quelli dell'ufficio postale in loco. E quindi anche qui ricostruiamo un pezzettino di storia della radio italiana che è difficilissimo documentare, ma per fortuna i nostri amati pezzi filatelici ci permettono di essere anche qui all'avanguardia, per così dire, nella ricerca archeologica radiofonica.
E ahimè, come diceva un nostro carissimo collega che è passato di qui a Radio Magazine, anche quando hanno inventato l'automobile la gente non è andata più a cavallo, e purtroppo da quando hanno inventato le email, i fax, sono partiti prima i fax, poi sono spariti anche i fax, la gente usa le email, il WhatsApp. Sono delle cose che, soprattutto alla luce di quello che accade oggi, degli hackeraggi, che i dischi rigidi che si perdono i dati, non ci rimarrà più niente fra le mani, non ci rimarrà più niente fra le dita da sfogliare, mentre diciamo che per fortuna non esistono quasi più i francobolli, però rimangono ancora gli annulli filatelici, no? Le cosiddette buste primo giorno, che ancora, per fortuna, se non vado errato, vengono ancora emesse dalle poste.
Sì, ci sono gli annulli commemorativi, su richiesta dei privati, e quelli primo giorno, quando c'è un'emissione postale, che continuano a essere usati. C'è da dire che per collezionismo naturalmente si può collezionare tutto quello che si vuole liberamente, ma quando poi si volesse andare a partecipare a un'esposizione non sono questi i tipi di pezzi che ti danno delle soddisfazioni in termini di punteggio. Tuttavia, quando sono fatti con intelligenza, ci permettono anche qui di commemorare degli eventi radiofonici che altrimenti non potremmo mai in qualche modo recuperare. E questo è interessante non solo per quanto riguarda l'Italia, ma molto anche per l'estero, perché ti permette di confrontare alcuni fatti comuni nella radice, che poi nella sostanza però possono assumere pieghe diverse a seconda di come vengono vissute nel paese. Ecco, queste cose che magari vengono celebrate con degli annulli speciali e non con francobolli, e che sono sempre un po' più difficili da trovare, proprio perché il tipo di collezionismo cui siamo abituati pensa sempre al francobollo, mai all'annullo o alla francatura meccanica, altro elemento preziosissimo per le ricerche che dobbiamo fare. E quindi, come dicevo prima, la filatelia a tutto tondo, in tutte le sue sfaccettature, ci può aprire nuove strade nella conoscenza del nostro amato mezzo.
La francatura meccanica è, diciamo, anche un'altra cosa, perché per esempio già dalla metà degli anni Ottanta in America c'era la possibilità di mettere la monetina in una macchinetta automatica che alla fine ti dava, ti restituiva il francobollo da applicare sulla lettera, un po' diverso da noi dove avevamo le file interminabili agli uffici postali. Allora, dall'altro capo del telefono Paolo Morandotti, in collegamento telefonico da Arena Po, provincia di Pavia. Il tempo purtroppo a nostra disposizione volge al termine. Ecco, se non vado errato, tu qualche anno fa hai scritto appunto un libro sui francobolli, Paolo.
Più esattamente un libro sui 90 anni della radio italiana, illustrato appunto con dei francobolli o pezzi di tutti i tipi dei quali ti ho parlato. E quindi abbiamo dato un senso concreto anche a questa ricerca, perché ha coniugato due grandi passioni, quella della radio e della filatelia, in modo, penso, abbastanza coinvolgente per gli ascoltatori. E non è detto che a breve ci riprovi, perché siamo quasi al centenario della RAI, stiamo già vivendo il centenario della radio in Italia, visto che nel giugno del 1923 le trasmissioni sperimentali di Radio Araldo, con regolare concessione governativa, avevano preso il via. E quindi direi che sono maturi i tempi per passare dai 90 ai 100 anni, anche con un libro.
Allora, dall'altro capo del telefono, Paolo Morandotti, ti ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione. Spero di sentirti prima, quanto prima.
Grazie a te, Dario. Mi raccomando, continuiamo sempre a seguire la radio in tutte le sue forme.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Per il secondo anno, Huawei e SDA Bocconi School of Management lanciano in Italia l'iniziativa Tech with Air. Si tratta di un progetto volto a ridurre il divario di genere nello scenario tecnologico nazionale e nell'economia digitale. Il programma 2023 prevede due corsi online gratuiti della durata di 2 giorni e mezzo, che si svolgeranno a luglio 11-13 e a ottobre 3-5, per accompagnare le partecipanti in temi quali l'imprenditorialità femminile, il lavoro in team, la presentazione di progetti e, in generale, argomenti di trasformazione digitale. Secondo gli ultimi dati forniti dall'Osservatorio sull'imprenditorialità femminile di Unioncamere, l'innovazione al femminile in Italia è in crescita del 40% rispetto allo stesso periodo del 2019. Sono 2000 le startup innovative guidate da donne nel nostro paese, con una forte presenza in Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Campania. Il totale di imprese femminili in Italia ammonta a 1.342.000, che corrisponde al 22,18% di tutta l'imprenditoria italiana. Parallelamente alle attività formative, SDA Bocconi Bocconi School of Management svolgerà un progetto di ricerca sull'imprenditorialità femminile, sul ruolo delle donne nel lancio e nella gestione di una startup innovativa e sulle sfide che si trovano ad affrontare. La corsa degli italiani alla prenotazione delle vacanze online può rappresentare un grosso rischio per la sicurezza dei dati, oltre che per il conto in banca. Secondo i dati dell'azienda di cybersicurezza Checkpoint Research, da maggio è aumentato del 23% in tutto il mondo il numero di domini web legati alle vacanze. Di questi nuovi siti, uno ogni 83 è risultato essere malevolo o sospetto. Infine, ingannare i navigatori spingendoli a inserire sui portali le proprie informazioni personali, compresi i dati di pagamento, per poi rubarle. È il solito schema che si ripete, spiega Gabriele Fagioli, responsabile scientifico dell'Osservatorio Cybersecurity e Data Protection del Politecnico di Milano e amministratore delegato di Digital 360. Periodicamente si assiste a recrudescenze di campagne su temi specifici, al fine di massimizzare i guadagni da parte dei cybercriminali. Bisogna partire da una considerazione: anche se siamo su internet, nessuno regala niente. Secondo Fagioli, il primo consiglio per non cadere vittima di questi attacchi è valutare con attenzione la piattaforma e utilizzare solo siti o applicazioni note e affidabili, in grado di gestire anche eventuali rimborsi. Bisogna studiare le recensioni, se ce ne sono, e diffidare delle offerte incredibili che molto spesso sono truffaldine. Poi, è necessario evitare di effettuare pagamenti fuori dai canali ufficiali, così da non perdere la protezione sugli acquisti. L'intelligenza artificiale, chi dice che si perderanno posti di lavoro, chi invece che se ne creeranno altri, di certo impatteranno su almeno 9 milioni di lavoratori italiani. Il 20° report Technology Vision della società di consulenza mette l'accento sulla necessità di investimenti in formazione che potrebbero portare alla creazione di 2,5 milioni di nuovi posti di lavoro. L'adozione dell'intelligenza artificiale generativa renderà necessario formare non solo nuovi talenti ma soprattutto l'upskilling e il reskilling dell'attuale forza lavoro, coinvolgendo circa 9 milioni di lavoratori italiani. Tra i risultati dell'indagine di Accenture, la società che ha stilato lo studio stima la possibilità che l'IA, se correttamente approcciata dalle aziende del nostro paese, favorisca la nascita di 2,5 milioni di posti di lavoro in più. Oggi l'Italia ha la grande opportunità di raggiungere i livelli di produttività dei principali paesi, accelerando l'adozione delle tre tecnologie che rappresentano il digital core delle organizzazioni contemporanee: cloud, dati e intelligenza artificiale. Secondo lo studio, nei prossimi anni fino al 40% di tutte le ore lavorative sarà supportato o potenziato dall'IA generativa. Tra i leader aziendali, il 98% degli intervistati concorda che i modelli di base dell'IA svolgeranno un ruolo importante nelle strategie della propria organizzazione nei prossimi 3-5 anni. La Federal Trade Commission statunitense ha accusato Amazon per quello che ha definito uno sforzo durato anni per iscrivere i consumatori senza consenso al suo programma Prime e per rendere difficile la cancellazione degli abbonamenti. In una denuncia depositata presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Occidentale di Washington, l'agenzia ha accusato il gigante del commercio elettronico di aver utilizzato disegni ingannevoli, noti come modelli oscuri, per ingannare i consumatori e convincerli a iscriversi al programma. Secondo l'agenzia, l'opzione di acquistare articoli su Amazon senza iscriversi a Prime era in molti casi più difficile. Inoltre, a volte ai consumatori veniva presentato un pulsante per completare le transazioni che non indicava chiaramente che li iscriveva anche a Prime. L'agenzia di regolamentazione, guidata da Lina Khan, presidente critico di Big Tech, ha anche affermato che la dirigenza dell'azienda ha rallentato o rifiutato le modifiche che rendevano più facile l'annullamento dell'abbonamento. Secondo l'agenzia, questi modelli violano la legge della FTC e un'altra legge chiamata Restore Online Shoppers Confidence Act.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.